So che mi aveva dato per disperso, ma sono tornato. Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Mi ero preoccupato. Buongiorno, buongiorno.
Quando ti eri preoccupato hai fatto bene, perché ero all'aeroporto da 2 giorni cercando di tornare. Poi ho scelto i piedi, sono tornato praticamente a piedi da lì.
Sei stato via 2 o 3 mesi, tutta l'estate ti sei fatto fuori.
Me le faccio tutte insieme, Luca, praticamente.
Hai fatto bene.
Senti, invece ci eravamo salutati col mercato ancora in ballo, mercato che si è chiuso, però possiamo dire... che poi alla fine, ecco, per adesso, nelle prime indicazioni che sono venute fuori, il Milan sembra che quella famosa costruzione al computer l'abbia fatta abbastanza bene, perché il gruppo è valido, molto valido, subito un ottimo impulso anche dai nuovi arrivati, Loftus-Cheek, Pulisic, insomma tutti stanno dando, Raiders, tutti quanti stanno dando un'ottima sensazione. Però forse quello che sta dando una sensazione migliore è l'Inter. In tanti si erano preoccupati di Thuram, dicendo sì, magari il gol non lo trova. Invece mi sembra un giocatore bravo a trovare il gol, che subito ha trovato feeling con Lautaro, col quale peraltro è facile adattarsi perché copre tutti i ruoli dell'attacco. Ma soprattutto forse sia la vera sorpresa un po' per quanto riguarda il mercato dell'Inter.
Beh, è chiaro che aveva molte aspettative, perché poi per come è andato il mercato dell'Inter, ora Thuram e Arnautovic devono dimostrare di essere all'altezza delle aspettative che avevano i tifosi sui vari Lukaku, Balogun o Scamacca. Il campo finora mi pare che abbia dato ampie garanzie rispetto a quello che è stato il mercato dell'Inter, ma siamo soltanto, voglio dire, alle prime battute di un torneo che si preannuncia molto equilibrato, molto lungo. Se vogliamo fare una battuta, Thuram era anche nel famoso Moneyball del Milan,
sì, è vero.
Un derby di mercato, quindi,
quindi quel computer ci ha visto bene.
No, detto questo, ecco, ripeto, io sul Moneyball e sulla narrazione, non sul Moneyball, del Moneyball ci sarebbe da fare una puntata intera. Io non credo che i dirigenti del Milan abbiano avuto bisogno di un algoritmo per scoprire Loftus-Cheek che giocava nel Chelsea, Pulisic, Reinders che giocava nel PSV Eindhoven, Musa che addirittura si è formato in Italia. Io credo che
più ci bastano gli osservatori.
Beh, direi proprio di sì. Credo che possa servire per farti aiutare in una fase di scrematura iniziale, per magari aggiungere qualche particolare in più, per convincerti che la scelta che tu hai fatto è buona. Io credo che la vera rivoluzione del mercato del Milan sia stata quella di comprare dei giocatori molto validi a massimo 20 milioni di euro. E questa è stata la filosofia del Milan. Cioè, io penso che il Moneyball lo utilizzino tutti. Io penso che l'utilizzo che si fa della tecnologia oggi nel mondo del calcio è variegato, viene utilizzato dagli allenatori, viene utilizzato dagli scouting, viene utilizzato dai direttori sportivi, c'è chi ne fa un utilizzo più importante, c'è chi ne fa un utilizzo meno invasivo, ma comunque viene utilizzata, cioè non è possibile che... E il Milan non ha preso dei giocatori sconosciuti.
No, certo, no? Certo, questo sì.
Il Moneyball si basava proprio su quello, su giocatori sconosciuti, il famoso Moneyball del film, no?
Sì, sì, sì.
Su gesti
o
tecnici,
quelli rotti, va, quelli là che magari erano messi accantonati un po'.
Che la differenza, come abbiamo detto tante volte sul discorso statistico, è la ripetitività del gesto. Se tu utilizzi i dati statistici nel basket o nella pallavolo, quando il gesto tecnico viene ripetuto in maniera innumerevoli volte in più rispetto al calcio, cioè nella pallacanestro quante volte si tira a canestro, nel calcio quante volte si tira in porta, c'è un rapporto di 1 a 10. Quindi
certo,
è chiaro che se tu hai un giocatore che centra il canestro l'80% dei tiri e uno che lo cerca il 70%, hai un dato statistico rilevante. Se tu hai un attaccante che ha l'80% di conclusione nella porta, diciamo che i dati su cui è basato questa percentuale sono decisamente in meno rispetto agli altri. La ripetitività del gesto fa in modo che la statistica possa essere più o meno aderente alla realtà, senza considerare poi tutto il contesto, che si gioca in 11, vabbè, comunque al di là di questo i dati servono. Poi però serve l'occhio, poi serve fare la trattativa, serve avere un prezzo, serve avere una filosofia, serve sapere che cosa mi serve esattamente in quella squadra lì. E io credo che questa sia la capacità del settore scouting e del direttore sportivo. Ripeto, i dati aiutano ma non sono tutto.
No, ci vuole l'occhio, ci vuole la competenza, ci vuole anche l'allenatore, che non a caso insomma sta facendo un ottimo lavoro,
certo,
come al solito Pioli. Oltretutto, restando in tema cinematografico, ecco, il Milan li sta usando tutti, no? Il Moneyball, ma io ci metterei anche Benjamin Button, perché Giroud sembra rinato, Luca, eh? Cioè, non è che torna giovane.
Se torna giovane ci faremo spiegare come fa. ci faremo spiegare come va, perché
ottimo impatto.
Beh, sì, ma è un Milan che gira, è un Milan che gira, è un Milan che dà l'impressione di essere ancora migliorato rispetto alle passate stagioni, dove già esprimeva un grande calcio. Pioli è un allenatore molto attento anche ai cambiamenti minimi che possono portare poi a una capacità di interpretazione del ruolo in maniera diversa, e quindi del gioco in maniera diversa. Ha trasformato il Milan anche nel corso della sua esperienza in rosso-nero. Non è stato sempre lo stesso gioco, lo ha cambiato, se vuoi anche profondamente. Cosa che per esempio Inzaghi ha fatto diversamente rispetto a Pioli, no?
Sì.
Inzaghi ha consolidato le sue idee, Pioli le ha modificate. Poi è chiaro che gli interpreti fanno la differenza, però diciamo che sono state due strade diverse per portare avanti un ciclo che di fatto è iniziato nello stesso periodo.
Quanto è stato importante per Inzaghi nel consolidare le sue idee, come hai detto tu, quella finale di Champions? Perché io credo che da lì l'Inter, quelli che sono rimasti, e l'allenatore abbiano acquisito più sicurezza, più consapevolezza, abbiano capito che insieme possono fare veramente qualcosa di importante, che sono un bel gruppo, e quindi sono ripartiti anche un po' nell'autostima da lì. Dopodiché, insomma, se togli Brozovic ma ci metti i Frattesi, tutto sommato fai un bel lavoro. Va via Lukaku, è vero, però è arrivato Marcus Thuram, poi Arnautovic, però insomma hai comunque un bel lavoro. È un Lautaro che probabilmente è ancora più leader di questa squadra e si conferma trascinatore. È la consapevolezza quella che sta rendendo l'Inter, oltre al lavoro che ha fatto Marotta, sempre con due spiccioli in mano sopra un filo di lana, quindi un lavoro eccezionale che ha fatto, a rendere l'Inter tra le favorite insieme a Napoli e Milan.
È la consapevolezza di essere una squadra forte e di aver fatto un lavoro importante che ha portato l'Inter, seppur con un cammino particolare, perché poi ci sono stati i derby che hanno facilitato le italiane per arrivare in finale di Champions, ma comunque l'Inter ci è arrivata con pieno merito, passando i turni senza dover per forza recriminare gli avversari su qualche situazione, anzi andandosi a giocare la finale alla pari con una delle squadre più importanti a livello internazionale, forse della storia, no? Perché il Manchester City la storia poi la scriverà di questo sport, comunque l'ha scritta rispetto agli investimenti, rispetto al percorso che ha fatto, rispetto a Guardiola, eccetera eccetera. Quindi la consapevolezza c'è, l'Inter ha speso in questo mercato, ha speso 100 milioni di euro. Quindi se tu spendi 100 milioni di euro e vendi per 100 milioni di euro, cambi molto, ma in teoria cambi bene. Poi se sono stati particolarmente bravi Ausilio e Bacin sotto la supervisione di Marotta, lo scopriremo a fine anno. La sensazione è che quest'anno non ci sia una squadra soltanto pronta ad uccidere il campionato, come è successo lo scorso anno con il Napoli, però è una sensazione delle prime giornate. La sensazione è che ci divertiremo fino alla fine, perché ci saranno tante squadre che avranno questa capacità, una per un motivo, una per un altro. Secondo me il Napoli rimane la squadra forse più forte, che ha avuto una battuta d'arresto nell'ultima contro la Lazio, ma rimane comunque nella rosa la squadra più profonda, la squadra con più qualità, la squadra da battere, chiamiamola così. L'Inter e il Milan hanno avuto un cambiamento molto profondo mantenendo l'allenatore, il Napoli invece l'allenatore l'ha cambiato mantenendo la rosa, la Juventus ha mantenuto rosa e allenatore, ma si è levata dalla testa tutte le preoccupazioni che aveva extra calcistiche dell'anno passato. Io ci aggiungo anche Roma e Lazio e l'Atalanta in questa corsa Champions allargata, che magari per uno scarto di 4-5 punti può diventare anche corsa Scudetto, perché la Lazio ha dato a Sarri nel mercato i 4-5 giocatori che gli servivano per avere una rosa più equilibrata. La Roma, sulle ali dell'entusiasmo dell'arrivo di Lukaku e con un mercato secondo me intelligente, ha comunque dato all'allenatore una rosa, seppur fatta nelle opportunità, ma comunque valida, e l'Atalanta non ha mai speso così tanto. Quindi voglio dire, evidentemente giù la maschera, direi, no? Le ambizioni sono quelle di fare una squadra da Champions.
Assolutamente giù la maschera. Io torno, a proposito di maschera e a proposito di Napoli, torno Osimhen. È cambiato chi ha il coltello dalla parte del manico, e che c'ho la sensazione che fin quando dall'Arabia volevano magari provare l'assalto a Osimhen, De Laurentiis andava incontro al rinnovo per la clausola, per la clausola più alta possibile, poi vediamo l'ingaggio, eccetera. Poi ritiratisi fuori gli arabi, adesso siamo alla decima, credo, fumata bianca, no, fumata bianca, fumata nera, cioè nulla di fatto nell'incontro Osimhen società con De Laurentiis, che forse adesso non c'ha tutta questa fretta. Intanto il contratto ce l'ha, adesso ci lavoriamo con calma e cerchiamo di alzare. Com'è la situazione? Che questo contratto continua a non essere rinnovato.
Allora, intanto secondo me il tuo lapsus è giusto.
Ho
Lei c'è una
sbagliato.
fumata bianca. No,
Sì.
no, 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 è giusto perché fumata bianca non c'è mai stato un contrasto. Quindi la fumata è sempre stata bianca. Tutti quanti i report ufficiosi che arrivavano da questo tipo di incontri erano: siamo d'accordo, poi la prossima volta ci metteremo d'accordo, la prossima volta firmeremo, eccetera, eccetera, eccetera. Tu dici il coltello dalla parte del manico c'è cioè il Napoli? Secondo me no. Sì, ora Osimhen guadagna meno, ma non ha clausole, e se tu non mi accontenti adesso, ma non è che non mi accontenti, non rispetti le strette di mano che ci siamo dati in queste settimane, in questi mesi, io la prossima estate vado via. E vado via a tutti i costi, non al costo che vuoi tu. Vado via. Quindi sì, se non mi vuoi mandare via al costo che voglio io, perché mi metto a fare confusione, perché avrei tutte le ragioni del mondo dal momento in cui non sono andato via la passata stagione, ho un anno in meno di contratto, mi vogliono determinate squadre, non mi hai dato i soldi, abbiamo fatto una trattativa e non è andata a buon fine, ti creo dei problemi e alla fine mi dovrai dare. Ma non si arriverà a questo. De Laurentiis non è stupido. De Laurentiis sa benissimo che a Osimhen deve essere rinnovato il contratto per evitare questo, per evitare l'insoddisfazione di un ragazzo, per evitare di perdere dei soldi, per evitare di avere una situazione conflittuale nello spogliatoio, per evitare di fare brutta figura, perché è stata data la promessa, la mano, stretta di mano virtuale, che questa sarà una situazione che verrà definita. Ci vorrà un po' più di tempo, ma secondo me inevitabilmente si arriverà anche qui a questo tipo di conclusione, anche se il percorso sarà più lungo, anche con Kvaratskhelia. Osimhen e Kvaratskhelia, detto in maniera molto diretta, si meritano il rinnovo per quello che hanno fatto al Napoli. Hanno fatto vincere lo scudetto al Napoli, sono stati fra i protagonisti della vittoria
Sicuramente.
dello scudetto del Napoli. Non a caso Di Lorenzo ha rinnovato ulteriormente il contratto, legandosi di fatto a vita, no? Con il Napoli. E succederà anche a loro due. Sono cifre diverse, chiaramente, stiamo parlando di ruoli diversi, stiamo parlando anche di età diverse, stiamo parlando di giocatori che sono richiesti sul mercato. Ma è interesse, secondo me, del Napoli farlo.
No, no,
Per Kvaratskhelia, per un discorso proprio anche, è stato veramente un crack.
No, certo, là sarà comunque una plusvalenza clamorosa laddove dovesse andare
Ma
via,
e
però.
quindi lo devi anche riconoscere al
Certamente,
giocatore.
certamente.
Però Osimhen anche per porsi al riparo da possibili ingressi di concorrenti sul mercato che metterebbero in difficoltà il giocatore, il club, eccetera, eccetera. Quindi a quel punto tu, io ti sto dando un sacco di soldi, te li do. Sei contento anche qui, non solo altrove. Per me, io la vedo così. Poi dopo le trattative per il rinnovo sono talmente particolari perché è uno contro uno, non c'è neanche la controparte che ti può mettere in difficoltà. Però ripeto, per me no, io non vedo perché il Napoli non dovrebbe firmare il rinnovo di contratto se già erano d'accordo su un ordine di grandezza sia per la clausola che per lo stipendio.
Com'è stato secondo te l'impatto di Garcia? Che è cominciato bene, ma lasciando un po' le cose così inalterate, così il primo confronto un po' più serio, quello con la Lazio, è arrivata una sconfitta che aveva incassato anche Spalletti, però hanno due storie diverse queste sconfitte, no? Questa forse è una storia un po' più, tra virgolette, mille virgolette, preoccupante per il Napoli.
Ma relativamente, il Napoli ha avuto tante occasioni da gol, non le ha sfruttate. La Lazio è stata molto brava a giocare come Sarri vuole, e questo testimonia quanto è importante avere un canovaccio tecnico-tattico che possa essere consolidato nel tempo, perché al di là di alcuni balbettii, poi comunque hai una linea guida. Ci vorrà un po' di tempo per Garcia per arrivare a questo. Garcia ha innestato in un gioco di Spalletti le proprie idee, un calcio un po' più verticale, una ricerca di Osimhen in maniera diversa e delle soluzioni tecniche, voglio dire, studiate in maniera diversa rispetto a quelle di Spalletti. L'anno scorso il Napoli era una macchina meravigliosa, ma veniva da 2 anni di Spalletti. Non dimentichiamoci questo, cioè c'era stato un primo anno di Spalletti, e il secondo anno di Spalletti, dove è andato tutto alla perfezione, perché a Napoli puoi vincere se va tutto alla perfezione sul campo, altrimenti diventa complicato. Guarda Sarri, non è riuscito a vincere il campionato a Napoli nonostante tutto andasse alla perfezione, no? Quindi non è, si devono incastrare un po' di cose per vincere, ma non solo per il Napoli, un po' per tutti quanti. Ora è la bellezza di questo campionato così incerto. Dopodiché rispetto a Spalletti c'è un Kim in meno, e forse si è visto questo oggi nel Napoli.
Io quasi, me. quasi ti faccio una domanda provocatoria. Allora, tu dici Kim, io ti metto, ti chiedo chi manca di più a questo Napoli in questo momento, tra Kim, Giuntoli, Spalletti e Sinatti. È perché il secondo tempo è stato un po' piegato. Hanno cambiato, diciamo, sì, la preparazione atletica. Questo sì, non è detto che Rongoni, De Maria e Cacciaputi abbiano lavorato male, sia chiaro, però un tipo di lavoro diverso.
No, il discorso atletico, io stiamo parlando di iperprofessionismo, non penso che ci sia uno che abbia sbagliato la preparazione.
Però era una macchina perfetta nella quale hai tolto
in due, no?
Però era una macchina perfetta nella quale hai tolto tanti pezzi che non so, da poco l'allenatore, quello che fa la squadra, il preparatore atletico e il difensore centrale. A guardarla così comincia a essere già un po' più impegnativo il cambio nel motore del Napoli, no? Che quindi può giustificare qualcosa.
Però il cambio d'allenatore è arrivato 3 mesi fa.
Sì, è così.
E quindi diciamo che secondo me è stato ammortizzato. Il cambio del direttore sportivo non è soltanto per fare la squadra, perché sarebbe ingeneroso nei confronti di Giuntoli e del suo staff, ma è stato un grande cuscinetto fra le esigenze dell'allenatore, che non c'è più, e le esigenze della proprietà, che ancora c'è. Giuntoli è stato 8 anni a Napoli, ha costruito una squadra, ha costruito una mentalità insieme agli allenatori che si sono susseguiti in questi 8 anni, quindi è stato un lavoro molto importante quello che ha fatto. Se poi però andiamo a stringere, no, nel vero senso della parola, su quello che era necessario fare a Napoli quest'anno, il Napoli doveva sostituire 2 giocatori, un titolare e una riserva, no?
Sì.
Il titolare è stato sostituito con un prospetto che il Napoli si augura possa essere un giocatore che possa fare la differenza. Tutte le ciambelle riescono con Buco, ma questi giocatori è difficile che si sbaglino completamente. Guardate che Teller, no? In 3 partite con l'Atalanta ha fatto un assist e un gol. In un anno con il Milan non ha fatto né un assist né un gol, quindi dipende anche dal contesto.
Sicuramente.
Come poi metti. Bisogna anche aspettare i giocatori, oppure metterli nelle migliori condizioni di poter rendere. Quindi io ti dico che quello che manca di più è Kim oggi in campo, perché alla fine poi si scende in campo. Questo non significa che gli altri non abbiano fatto un lavoro straordinario. Se fossero rimasti tutti quanti, tranne Kim, forse non ci saremmo resi conto dell'assenza di Kim. Ecco, questo magari sì.
Esatto. No.
Diciamo che è normale, è no? Cambi un gruppo di lavoro completamente, però quando cambi il gruppo di lavoro, poi ci sono anche degli stimoli diversi,
Ah, questo sì.
Sai, non è detto che il cambio debba portare sempre a qualcosa di negativo. Porta anche all'azzeramento di alcune gerarchie, al ripulimento di alcune situazioni.
Beh, quello che ha fatto funzionare la macchina l'anno scorso a Napoli, per esempio, quando sono andati via tanti campioni e si è ripulita la gerarchia, che è diventata quella del gruppo e dell'allenatore.
Quindi, per carità, è tutto, succede tutto. Il calcio è bello perché si cambia. Guarda la Juventus, sembra una squadra diversa rispetto a quella della passata stagione. Sono rimasti gli stessi giocatori e lo stesso allenatore.
Esatto. Guarda, mi hai dato l'assist perfetto, perché adesso ci spostiamo proprio in casa Juventus, dove si è cambiato poco. È arrivato tutto sommato un giocatore, che è Timothy Weah. Sì, è stato poi rinnovato a Rabiot, ma di fatto te lo sei ricomprato per un altro anno. Altra bella operazione. Cambiasso anche stesso, che comunque è rientrato alla base, però era già della Juventus. Quindi hai cambiato poco, hai ceduto, hai ripulito. In molti hanno detto: ah, la Juventus non ha fatto mercato, però forse quello che doveva fare Giuntoli quest'anno era esattamente questo: abbassare il monte in gaggio, e l'ha fatto, ringiovanire la squadra e l'ha fatto, cercare di trattenere i campioni, e quelli sono rimasti anche perché magari non sono arrivate le offerte giuste, altrimenti sarebbero partite. Sai, lui ha detto sempre sin dall'inizio: dobbiamo dare un'occhiata ai conti. E adesso c'è la questione Pogba. Ti risulta anche a te che ci sarà un incontro con la Pimenta per cercare di riformulare verso il basso la parte fissa dell'ingaggio, visto il poco apporto che il giocatore sta dando, dei problemi che comunque si porterà dietro? È un lavoro enorme che dovrà fare, ma che comunque rende la Juventus dispendioso come ingaggio, ma poco l'apporto tecnico del giocatore, che comunque quando gioca, ragazzi, fa la differenza, che si vede proprio
la famosa mano sulla coscienza.
Sì, bravo.
Questo è un discorso che prima si deve fare col giocatore. Se il giocatore accetta e dice parlate con il mio procuratore, si parlerà col procuratore. Io credo che Pogba per primo sappia che si sente un po' in dovere, no, nei confronti della Juve. Poi bisognerà vedere fino a che punto la Juventus vorrà insistere su questo argomento, se si urta la suscettibilità di qualcuno o meno. Però credo che si andrà verso questa chiacchierata. Poi come andrà a finire non lo sappiamo. La Juventus non è che ha molte armi,
Certo,
accetta
sì.
Il giocatore oppure non accetta, le cose sono due, non è che si cambia molto. Se il giocatore accetta anche di poco, è comunque un passo importante che fa nei confronti della Juventus.
Certo, se avessero fatto un'offerta alla Juventus per quel Pogba, da quello che sei tu, la Juventus sarebbe aperto alla trattativa in cessione
anche per Vlahovic, anche per Chiesa, anche per Locatelli, anche per Szczęsny, anche per Bremer, per chiunque. Mettimi tu un giocatore e la Juventus comunque l'offerta l'avrebbe ascoltata, poi magari l'avrebbe rimandata indietro. Chiaro che Pogba era in una situazione molto favorevole per poter andare via, no? Alla Juventus non è costato nulla, pesa moltissimo l'ingaggio, ha giocato molto poco, e quindi se fosse andato via è come aver venduto uno che non ha giocato mai. Chiaro che la Juventus ci avrebbe riflettuto in maniera repentina. Vlahovic l'hai pagato 80 milioni di euro, non è che ti possono offrire 40 per mandarlo, per comprarlo, quindi sarebbe stato più difficile andarlo a prendere. Ecco, diciamo che la differenza è questa qua: non si sarebbe ragionato solo sul valore del giocatore, ma si sarebbe ragionato sul risparmio, sul guadagno rispetto a una determinata operazione, perché poi dopo magari con i soldi che entravano da una possibile cessione la Juventus avrebbe fatto mercato, che quello che è mancato quest'anno alla Juventus è stato questo, la grande cessione. Tutte le altre hanno fatto la grande cessione o comunque hanno preso dei soldi da alcune operazioni in uscita. La Juventus questo un po' lo ha fatto, va detto. La Roma lo ha fatto attraverso cessioni di giocatori non centrali nel progetto, ma tutte le altre hanno ceduto. L'Inter ha ceduto, il Milan ha ceduto, l'Atalanta ha ceduto, la Lazio ha ceduto, e con questi soldi è stato possibile fare un mercato diverso. Questo è stato il leitmotiv delle grandi.
Ecco, uno ti chiederebbe perché il Milan ha ceduto e la Juventus no, perché l'Inter ha ceduto e la Juventus no. Possiamo metterci il percorso dell'anno scorso nelle coppe che può fare la differenza? Cioè la Champions diventa una vetrina importante se tu arrivi in finale o anche in semifinale o ai quarti di finale.
Non c'è dubbio.
Hai valore.
Non c'è dubbio che c'è questo tipo di vetrina. Lazio e Inter hanno anche approfittato e sono state fra le poche di offerte arabe in Italia, fra le poche.
Sì, sì, certo.
Cartellini. Non c'è dubbio che l'Inter e la Lazio hanno venduto dei giocatori che sicuramente sono importanti, ma che in qualche modo sono stati fra virgolette quasi una disponibilità sul mercato incredibile, no? Perché il portiere comunque si può sostituire, diciamo che nell'immaginario collettivo, per quanto possa essere importante, il portiere è quello che incide di meno, no, nella costruzione di una squadra. E i due centrocampisti, quindi Milinkovic e Brozovic, che sono stati ceduti, stiamo parlando di uno ultra trentenne e uno trentenne, per cui sono arrivati diversi milioni di euro e anche un risparmio ingente sull'ingaggio per giocatori che a questo punto o li vendevi, e comunque a cifre inferiori rispetto a quelli che avresti venduto, oppure ti tenevi fino a fine carriera, Quindi diciamo che l'acchiappo è stato un buon acchiappo da parte di Inter e Lazio da questo punto di vista. Il Milan ha sacrificato una bandiera, magari il prossimo anno toccherà anche alle altre dover sacrificare un giocatore. Secondo me l'altra grande differenza, ovvero la grande differenza, l'ha fatta il prezzo di acquisto del giocatore. Hojlund dell'Atalanta l'ha comprato a 17, l'ha venduto a 80. L'Inter un anno l'ha preso a 0. Tonali il Milan l'ha preso a 20.
Sì.
Vado a spanne, ed è più facile avere delle offerte da 80 milioni di euro, 70 milioni di euro che prendi in considerazione, o 50 nel caso del portiere, piuttosto che per giocatori che hai già pagato da 50,
come Vlahovic per esempio.
Certo, se a Vlahovic ti offrono 65 milioni di euro non lo vendi,
no, certo.
Perché ci vai sotto. Chiesa, se ti offrono 40 milioni di euro, 45 milioni di euro, non lo vendi perché l'hai appena pagato 45, quindi non c'è nessun guadagno a venderlo. Quindi se vogliamo essere cattivi potremmo dire che oggi nella rosa della Juventus ci sono meno giocatori aggredibili sul mercato perché la Juventus li ha già pagati.
Sì, è quello.
Quindi magari il prossimo anno cambiato, fa una stagione titolare, l'hai pagato 10 milioni di euro 2 anni fa, ti offrono 40 milioni di euro, diventa una bella operazione da poter fare. Ma se tu devi vendere De Ligt, lo devi rivendere a quella cifra a cui l'hai venduto, no? Come è successo, altrimenti non diventa neanche un affare.
Esatto, ma con la stessa cosa avvenne addirittura con Ronaldo, che ci sei andato a rimettere pur di venderlo per cercare di non pagare un ingaggio così importante. Quindi anche lì, insomma, il calcolo fu un po' complesso e complicato. Chiudiamo, a proposito di soldi, un attimo, proprio l'ultima finestra con Amsic, che con la sua onestà che lo contraddistingue ha detto: ah certo, se arrivavano i soldi degli arabi pure a me sarei andato subito, perché comunque è inutile essere ipocriti davanti a certe offerte, non puoi chiudere gli occhi, e ha ragione. Però quello che, ecco, che voglio dirti, alla fine come si è chiuso questo bilancio italiano e Arabia Saudita? Cioè, ci hanno depredato molto, abbastanza, poco?
Secondo me è un problema che si deve porre l'Europa.
Esatto, non solo l'Italia.
L'Arabia Saudita, non solo l'Italia. In Italia, come abbiamo detto prima, in alcuni casi hanno fatto una cortesia alle squadre italiane. Hanno preso due giocatori forti, fortissimi, attenzione, ancora nel pieno della maturità, ma che né Inter né Lazio avrebbero venduto a quelle cifre se non in Arabia. Considerando anche lo stipendio molto importante che avevano, no? Sia Milinkovic che soprattutto Brozovic. Secondo me le squadre arabe hanno influito molto, in alcuni casi anche su potenziali obiettivi italiani, di giocatori che potevano lasciare l'Inghilterra, certo non a quelle cifre, in condizioni diverse se non ci fosse stato il campionato arabo così ricco. Faccio degli esempi stupidi: Koulibaly era fuori dal Chelsea, sarebbe potuto tornare a giocare in Italia, chiaramente non a 20 milioni di euro all'anno.
No, certo.
Ziyech avrebbe potuto giocare in Italia. Questo tipo di giocatori qua, che sono, galleggiano fra la Premier da riserve o la Premier da fuori progetto, generalmente erano quei giocatori che le squadre italiane pensavano all'ultimo mese di mercato per poter fare un affare. Oggi non è più così, perché le squadre inglesi sanno che questi giocatori che hanno un nome, che sono bravi, che magari hanno vissuto una, due stagioni così così in Inghilterra, se vanno in Premier ci guadagnano loro i giocatori, quindi non te li vendono più. Quindi da questo punto di vista è cambiato ulteriormente il mercato italiano.
Sì.
Quindi io vedo più in questo la difficoltà e l'inserimento. In più, se tu pensi che fino a ieri nessun campionato mai aveva, in termini di spesa, impensierito i Big Five, oggi la Saudi League si mette al terzo posto, appena dopo la Serie A.
Ah certo, assolutamente. Questi sono i cambiamenti che si vedono.
Capacità di spesa solo per cartellini. Poi per gli ingaggi, secondo me, vanno sopra anche alla Premier.
Sì, se loro vogliono, sì. Ma basta vedere gli accordi che hanno fatto con Messi, nonostante Messi sia andato negli USA, l'accordo che hanno con Neymar.
Basta che prendi con Neymar.
Ragazzi.
Basta che prendi Neymar, ecco, Neymar fa parte di quella categoria di giocatori che se non fosse andato in Inghilterra, in Saudi, sarebbe andato in America, ecco, non sarebbe mai venuto in Italia. Quelle cifre non le può permettere nessuno.
No, infatti chiudiamo con... Sì.
Però è così.
Chiudiamo con la riflessione dell'onestà: se ti offrono 30 milioni in 2 anni, ci vai un paio d'anni lì.
Guarda, l'unico mio problema sarebbe la lingua, vabbè, però prometto di fare dei corsi.
Troviamo il modo, ci compriamo una lingua diversa, non lo so,
sì, a costo
di prendere. Va bene, Luca, come al solito è un piacere chiacchierare con te, ci troviamo martedì prossimo. Luca Marchetti, Sky Sport.
Ciao.